Che giornata strana fu quella. Alcune donne vanno al sepolcro, è vuoto. Degli angeli dicono che egli è vivo, ma non lo vedono. E questi due discepoli, che avevano creduto, sperato soprattutto, attendono ancora un po' e poi lasciano Gerusalemme. Questo è il cammino della delusione, è il cammino di chi ha creduto e gli cade tutto perché niente sembra davvero realizzarsi. E scende la sera, e non è semplicemente perché l'orologio ormai termina il giorno, è che la sera è l'oscurità, è la mancanza di voglia di andare avanti. E infatti 2 ore di cammino almeno per chi ha buon passo, sono 11 chilometri. E questi 11 chilometri sono il riandare, ed è un confrontarsi. I verbi dell'originale greco sono molto sottili ed hanno tutta questa sfaccettatura del loro parlare. C'è il confrontarsi, ma c'è anche in un certo momento un dibattito nel quale non si trovano nemmeno più d'accordo. Perché? Ma perché? Quando c'è una speranza ci si trova insieme, ma se la speranza si infrange è difficile continuare a credere insieme. Ci si divide, ognuno segue la sua ipotesi, torna addolorato e ferito nella sua solitudine, pensa che da solo sia meglio perché non ci si può fidare. E questi due alternano il confronto, alternano il conforto del parlarsi con il dubbio di aver sbagliato tutto, e lì non si ritrovano più. E a un certo punto del cammino, uno sconosciuto, che forse per un po' li ha seguiti ascoltandone i discorsi, e poi si introduce e dice: ma di che cosa state parlando? E questi si bloccano, si fermano, col volto triste. E uno di loro dice: ma tu sei l'unico che non sa niente, ne parlano tutti. E Gesù: che cosa? E gli raccontano bene, sono corretti, pur nella difficoltà del momento, nella lacerazione del cuore, raccontano con precisione, con onestà tutto quello che è accaduto. Vanno fino al racconto delle donne, dicono quanto Gesù avesse attivato la loro speranza, quanto avessero creduto in Lui, e come invece tutto sia finito in una condanna a morte atroce ed infamante sulla croce. L'ultimo bagliore sono le donne, ma tra le righe mi pare di intuire che sì, le hanno ascoltate, ma non si sono fidati. Dicono di aver trovato la tomba vuota, ma nessuno ancora l'ha visto. E Gesù ecco che parte. E comincia con una notazione anche un po' pesante, che sembrerebbe a noi forse addirittura impietosa, visto che hanno già il cuore lacerato, e dice: stolti, lenti di cuore. Nel Vangelo ci sono 2 indicazioni sul cuore: la sclerocardia, duri di cuore, coloro che sono chiusi, e questa, lenti di cuore, chiusi no, ma poco coraggiosi, ciechi no, ma con la vista corta, tant'è vero che non l'hanno neanche riconosciuto. Ma perché? Sì, Gesù certamente un po' è cambiato, perché non è tornato semplicemente in questa vita, quella prima del suo morire, Egli è approdato alla vita, quella piena, e quindi è lo stesso Gesù, ma in qualcosa è diverso. Ma il problema grosso è questo, che i loro occhi non vedono. Non deve essere Gesù a cambiare, deve essere il nostro sguardo a cambiare. E perché non vedono? Inevitabilmente, perché avevano il loro schema, come noi abbiamo il nostro schema. E quando sentiamo il Vangelo abbiamo le pagine che ci piacciono, che ci entusiasmano, che sottoscriviamo, e abbiamo le pagine che ci turbano, che siamo lenti ad accettare, e avremmo voglia di non accettarle, e se le accettiamo è perché riconosciamo che Gesù è Gesù, ma anche questo non ci rassicura. Qui di mezzo poi c'è una sconfitta, c'è un aver aperto speranze ed essere caduti dentro un complotto che ha messo insieme personaggi tra di loro inconciliabili: Pilato ed Erode, i sommi sacerdoti e Pilato, i sommi sacerdoti ed Erode, una combinazione assurda, improponibile, che ha funzionato. E dunque tutto è finito lì. E Gesù, a partire dai profeti, spiega loro ciò che si riferiva a lui. E cos'è che si riferiva a lui? E Gesù prende la sua vicenda e la rilegge al loro cuore, e finalmente i loro occhi si apriranno. Che cosa rilegge Gesù? Lo vedete, ne ho già parlato anche domenica scorsa. Noi separiamo morte e risurrezione. Per cui la risurrezione arriva in termini illogici, perché sembra essere più un tappare, un gigantesco buco deludente, che non la conseguenza di quello che non è semplicemente un buco deludente, ma è lo stile di Dio. La croce non è un incidente. La croce non è l'assemblaggio, come stavo dicendo prima, di quella serie di inconciliabili protagonisti che una volta tanto sono andati d'accordo per far fuori Gesù. Gesù non è fatto fuori. Gesù non è uno sconfitto. Gesù non finisce lì per un incidente storico che non ha saputo prevedere. Gesù l'ha previsto. Gesù è stato dentro quel gesto. Gesù è il regista. Non sono gli altri, ma è lui il regista di quella vicenda, perché è lui che si consegna a loro. Nel capitolo di Giovanni, capitolo 10, dice: io do la mia vita, nessuno me la toglie, la do io e me la riprendo. È il Signore del suo dono. E la croce non è un incidente, non è una sconfitta e non è una vittoria perché un Dio assatanato, vendicativo, finalmente ha il prezzo del sangue. No, 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 è il dono per amore, dentro un supplizio terribile, sì, ma per amore di Gesù. E il Padre consegna a noi Gesù, e Gesù si consegna a noi così come si consegna a Giuda. La croce è il dono di Dio per amore. Il cammino ormai è giunto al villaggio, forse più di un'ora è passata, e Gesù sembra proseguire. È bello questi due che insistono, ed è l'insistenza vera, non quella formale, non quella di chi deve rispettare più o meno un certo galateo, ma spera che l'altro non dica di sì al suo invito. È vera la loro domanda, non se ne sono ancora accorti, lo capiranno dopo. Il loro cuore, che era gelido, che era lento, era diventato un cuore veloce, si era scaldato. I loro occhi erano quasi pronti a vedere. Mancava l'ultimo diaframma che cadesse, e il diaframma cade quando Gesù fa il secondo gesto. A tavola con loro prende il pane. Ecco, si aprirono gli occhi. Gesù era lo stesso. Cos'è che ha aperto gli occhi? La parola di Gesù. Ma egli sparisce dalla loro vista. Ed ecco il riconoscimento. Il nostro cuore ardeva mentre egli parlava con noi lungo la via. Cari fratelli, io ho raccontato il nostro trovarci qui. Siamo venuti, magari anche delusi, magari feriti, magari delusi anche da noi stessi, non ci siamo trovati a vivere come avevamo promesso e sperato, c'era la buona volontà, ma Dio mio, quanto è difficile la giornata, com'è piena di cose, quante contraddizioni, quanti sono incapaci di stare al loro posto e il loro temperamento si è scontrato con il nostro e con i nostri limiti, magari delusi, siamo qui. E Gesù ci ha parlato. Sì, qui c'è un povero uomo che balbetta, ma se noi siamo qui non per nessun altro, se non per Gesù Cristo, Lui riesce a parlare anche se il nostro cuore è lento. E poi spezziamo il pane, ancora una volta lo ripeto, è Gesù che fa questo. Io balbetto, ma come diceva Sant'Agostino ai suoi ascoltatori che lo applaudivano, tanto era bravo, diceva: guardate che io non c'entro niente, è il vostro maestro interiore, è lo Spirito Santo che vi illumina e fa giungere al cuore le parole che io balbetto. Ed è Gesù che ha parlato, spero, che sta parlando attraverso le mie labbra impure, come diceva Isaia. Ma poi è il pane, questo è il mio corpo. Non è il corpo del Don A, B o C, è il corpo di Cristo, ed è Lui, solo Lui che può darci il suo corpo. E lo vedete, come da questo incontro con la parola, da questo spezzare il pane, i due riprendono vigore, partirono senza indugio altri 11 chilometri, altre 2 ore di cammino, ma Dio mio che velocità, che slancio, che gioia, senza indugio, fanno ritorno a Gerusalemme e lo vedete, chi incontra il Cristo si muove, chi incontra il Cristo lo dice, lo annuncia, fa la strada per andare incontro agli altri. Lo vedete, è tutto un incrocio di strade. C'è la strada del ritorno al villaggio, la strada della delusione, la strada in cui muoiono le speranze. Ma poi c'è la strada di Cristo che si innesta col loro ritorno mesto e il cuore si scalda. E una volta che Cristo è incontrato, c'è la strada che ritorna a Gerusalemme, ritorna da dove c'era caduta la speranza. A far cosa? A dire che lo si è incontrato. Cari fratelli, sapete perché noi non parliamo di Cristo? Non perché siamo rispettosi della libertà degli altri, spero, ma non mi pare sia questa la cifra interpretativa. Temo una cosa, perché non l'abbiamo incontrato. Ne sappiamo qualcosa, ma non l'abbiamo incontrato, perché chi lo incontra non sta fermo, chi lo incontra lo narra, o non perché diventa un insopportabile tormentatore della quiete degli altri, non moltiplica le parole, ma si sente, lo si vede chi ha incontrato il Cristo, lo annuncia, fa la strada, non gli costa fatica. Davvero il Signore è risorto. Noi dovremmo poter dire: il Signore è vivo, l'ho incontrato, è nella mia testa, nel mio cuore ogni giorno. Con Lui faccio i conti, perché da Lui mi sono sentito inseguito. E non è inquietante il verbo inseguire, mi ha seguito, ha ascoltato la mia solitudine, non solo i miei discorsi, ha visto il mio volto che era triste, ha visto i miei occhi che non vedevano, mi ha incontrato, mi ha cercato. Cari fratelli, l'incontro con due che scappano avviene per uno che li segue, che è il Cristo. Quante volte scappiamo? Quante volte ci nascondiamo? Ed è Gesù che ci stana, è Gesù che ci cerca. Dite, non è bello sentirsi cercati? Quando degli amici che si fanno solo cercare. Si va, ascolta, ma tu non ti fai mai sentire. Sì, ma lo so che stai bene, ma se non c'è qualche problema io... In tutte storie, se ti interessa anche solo sentirci. Ci ha visti ieri? Ti ho pensato, perché è successa una cosa che mi ha ricordato di noi. Ti chiamo, ciao, non ti disturbo. Gesù è sempre così. Che sia la nostra una chiesa che si alza, che torna a Gerusalemme, senza indugio, con la gioia nel cuore, con un cuore finalmente riscaldato. Questa dovrebbe essere la nostra Pasqua, questo dovrebbe essere ed è il nostro trovarci qui, con Lui al centro, Lui che ci parla, Lui che spezza il pane, Lui che ci aspetta nei fratelli, oltre quella porta, quando la messa finita ci dice andate, dite che l'avete incontrato, che si veda che l'abbiamo incontrato.